Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito di intelletto, di verità e di pace, perché ci sforziamo di conoscere ciò che è a te gradito, per attuarlo nell'unità e nella concordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo arrivati a provare a parlare di Gesù, anche se con questo taglio che ci sta accompagnando, cioè quello di capire nell'avventura umana com'è arrivata alla luce l'idea di Dio, come Dio è entrato nella storia degli uomini. E abbiamo cercato di raccontare come è venuto al mondo il Dio della Bibbia, no? L'ultima volta indicavamo nella fase del giudaismo, del tardo giudaismo interpretato dalla mentalità apocalittica, il punto d'arrivo che precede l'arrivo di Gesù, no? E con Gesù succede che viene al mondo il Dio di Gesù, il Dio di Gesù Cristo, il Dio dei cristiani, no? E anche qui vorrei magari seguire un po' lo stesso procedimento che mi sembra abbia un po' aiutato a illustrare dei passaggi di fronte ai quali sentivamo delle difficoltà, perché anche qui, anche nel caso uno dice, beh, adesso vediamo Dio. E no, anche qui, come per Yahweh, per altri versi, non ci troviamo di fronte in faccia a Dio, ma ci troviamo di fronte a un uomo che dice Dio, che ci rivela Dio. E anzi, per essere più precisi, vedremo, noi ci troviamo in realtà di fronte a degli uomini che testimoniano di quest'uomo singolare che è stato Gesù. E danno una testimonianza di fede nel Dio di Gesù, al Dio di Gesù, no? Quindi comunque ci troviamo di fronte a uomini, che sia Gesù e siano i discepoli di Gesù, no? E quindi come ci è servito un po' dare un'idea di come Dio parla, di come Dio si rivela, raccontando come è stata scritta la Bibbia, no? E cioè a partire dall'opera dei profeti, dall'ottavo, del sesto secolo, opera ripresa e poi messa in sistema nel periodo del post-esilio, no? Potrebbe appunto analogicamente essere di qualche utilità anche qui per quello che riguarda il Nuovo Testamento, le scritture cristiane appunto, quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, che hanno al centro l'evento di Gesù, anche qui provare a dire come sono nate, cose che strasappiamo, quindi sarò rapidissimo. Però mi pare utile indicare questo passaggio. Non ci troviamo di fronte il figlio di Dio come quando eravamo bambini pensavamo, no? Ci troviamo di fronte Dio che si fa uomo, il figlio di Dio che nasce prodigiosamente e si presenta mostrandosi come Dio, come pensavamo infantilmente, no? Da grandi invece prendiamo atto di come i Vangeli sono nati, di come incontriamo effettivamente Gesù nella storia. Noi ci incontriamo per prima con la testimonianza di alcuni amici di Gesù. Quindi eravamo bambini, si partiva da quando è nato, il Natale, Dio si fa uomo, ma non è questa la maniera in cui è entrato nella storia, no? E lo indicavamo, mi pare, al termine della conversazione dell'altra volta, che per prendere anche qui un filo, come l'abbiamo preso per il Vecchio Testamento nel testo di Amos e comunque nella storia dei profeti, anche qui il testo più antico che noi conosciamo, che ci parla di Gesù, è un passo di Paolo ai Corinzi. Sapete, i primi scritti cristiani sono stati scritti dal 45 al 55, sono le lettere di Paolo, i Tessalonicesi, come primo scritto, che parla della resurrezione, la questione che si ponevano di come risorgono i morti, quando arriverà Gesù risorto, eccetera, eccetera. Ma mi pare il passo più significativo che ci dice qualcosa della vita di Gesù, chiamiamola così, di Gesù, è quello della prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, dove Paolo parla di una tradizione: io infatti ho ricevuto dal Signore quello che mia volta ho trasmesso, e cioè che il Signore Gesù, la sera prima di morire, prese il pane, questo è il mio corpo, prendete e mangiate. No? Cioè, Paolo, 20 anni dopo la vicenda di Gesù, parla di una tradizione che gli è arrivata da parte dei compagni di Gesù, i quali trasmettono, come si può dire, una lettura di fede delle parole e dei gesti di Gesù. Lettura che è riassumibile in questo gesto dell'ultima cena, quando prese il pane, lo spezzò, lo diede loro e disse: questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Quindi noi ci troviamo nella testimonianza di Paolo di fronte a un gruppo di persone che, ricordando l'ultima cena, interpreta tutta la vicenda di Gesù come un dono di sé, no? Come un testamento che anticipa poi il senso della sua morte, lo sappiamo, no? E quindi il senso di tutta la sua vita, che è stato il dono di sé per la salvezza degli uomini. Ora, la preoccupazione di queste persone, degli amici di Gesù, chiamiamoli così, non era, come si vede, perché 20 anni dopo c'è una tradizione, non c'è ancora niente di scritto, non sono stati preoccupati di mettere per scritto tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Non era questa la loro preoccupazione. No. La loro preoccupazione era soltanto di comunicare una fede, di testimoniare, di annunciare una notizia incredibile, la parola che essi erano convinti di avere ricevuto nella vicenda di Gesù, la parola che essi erano convinti che Dio avesse loro trasmesso nella vicenda di Gesù. E questa parola, questa notizia, da cui parte appunto l'esperienza cristiana, no? Testimonianza di fede dei primi cristiani, questa notizia è così espressa in un discorso di Pietro, riportato negli Atti, in cui risuonano gli accenti della prima predicazione apostolica degli Apostoli, no? Uomini di Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi attraverso miracoli, segni e prodigi che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani, di Pilato, l'avete crocefisso, l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Questo è l'annuncio. Beh, evidentemente è lieto, no? Un lieto annuncio, questo è il Vangelo. Come risuona sulla bocca degli amici di Gesù, dei primi cristiani. Gesù è stato consegnato, è lo stesso verbo che usa Paolo nella lettera ai Corinzi che citavamo, è messo a morte pubblicamente e Dio lo ha risuscitato perché era impossibile che la morte lo tenesse in suo potere. E chiudavamo qui l'altra volta, no? Rispondere a queste due domande: perché non era possibile che la morte tenesse in suo potere questo Gesù, no? E perché invece è stato messo a morte? E rispondendo a queste due domande che le prime generazioni cristiane hanno posto le basi della fede cristiana, del cristianesimo, no? Ed è proprio a partire da questa incredibile notizia della resurrezione di Gesù, ma Dio lo ha risuscitato, appunto. E quindi Dio ha fatto della sua vicenda, la sua parola data al mondo, hai capito, no? E a partire da questa incredibile notizia della resurrezione di Gesù, che i suoi compagni intraprendono a rileggere la storia che hanno vissuto con lui, a ricordarsi in questa luce, appunto, a rileggere, a reinterpretare le sue parole, i suoi gesti, che lo hanno portato a essere consegnato alla luce delle promesse dei profeti e della speranza che la parola di Dio aveva scavato alla luce delle scritture, appunto, in coloro che aspettavano il regno di Dio, in coloro che aspettavano la parola di Dio, no? San Paolo, sempre nella lettera ai Corinti, ci riporta la prima predicazione cristiana in questi termini: a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e che ovviamente è tutta un'interpretazione teologica radicale, no? Secondo le scritture, e che fu sepolto ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa, quindi ai 12, in seguito anche ai 500, eccetera. Quindi, la morte e resurrezione di Gesù, secondo le scritture, questa è la parola, no, che è il centro della rivelazione di questo Dio e della fede in questo Dio, cioè della fede cristiana. No? Allora, proviamo, come vi dicevo, come abbiamo fatto per il cosiddetto Vecchio Testamento, a dire due parole, per chi non lo sa, alcune mamme magari, alcuni catechisti, magari gli è utile ricordare di questi due o tre passaggini sui quali si è tante volte lavorato, insomma. Può essere utile ricordare come è nato il Nuovo Testamento, no? Che non ha certo la complessità e la durata del Vecchio Testamento, è evidente. Però anche la scrittura del Nuovo Testamento è una storia complessa. Perché, appunto, questa è la prima evidenza, no? Da scalzare subito, se no non si capisce più niente. L'ordine nel quale noi abbiamo poi nella Bibbia il Nuovo Testamento è l'ordine nel quale noi lo classifichiamo, lo ordiniamo mentalmente, lo sappiamo, non ha niente a che vedere col modo in cui è nato, con l'ordine cronologico, ma anche con la logica con cui si è prodotta questa scrittura, no? Cioè, quello che c'è nella Bibbia, che abbiamo in testo noi, è un po' l'ordine logico, incomincia col presentare ciò che fa da fondamento a tutto il resto, cioè la storia di Gesù, che è nato, la vita pubblica, la morte, la resurrezione, no? Quindi la storia di Gesù, la persona, il destino di Gesù, sul quale poi si costruiscono le testimonianze degli apostoli, dei discepoli e delle comunità cristiane. In realtà l'ordine reale dell'apparizione di questi scritti è molto diverso ed è importantissimo non solo come un fatto di erudizione, cioè per capire di fatto come è stato scritto, ma è importantissimo poi nella maniera di concepire la parola di Dio, di concepire la maniera di parlare, di rivelarsi di Dio a noi. L'abbiamo visto per il Vecchio Testamento, ma è ancora più forte qui, no? Allora, la prima cosa che ci sorprende è di trovare dei cristiani poco ansiosi di scrivere. Beh, Gesù intanto ha scritto niente. Ma anche i primi cristiani mica avevano il problema di dire completiamo le scritture. Ci sognavano neanche, le scritture erano quelle là, come per Gesù, cioè quelle che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, no? Il cristianesimo che nasce all'interno del giudaismo, che abbiamo visto, è una religione che valorizza molto la scrittura, non ha sentito l'urgenza di trascrivere i ricordi dei testimoni che avevano vissuto con Gesù. Perché di fatto i cosiddetti Vangeli, nello stato in cui oggi noi li conosciamo, non sono stati per niente i primi scritti del Nuovo Testamento. E questa anomalia, diciamo, la si può capire se si capisce il contesto, la situazione in cui si trovavano questi cristiani subito dopo questi eventi della morte e, virgolette, resurrezione di Gesù. Vi cito l'inizio degli Atti degli Apostoli. Vedete, cioè, cambiare punto di vista questi testi, vogliono dire. No, noi leggiamo a Pentecoste, ma in un altro, no. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Attesa messianica, no? Il regno per Israele. Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro, dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Cioè, il testo di Luca ci mostra gli apostoli immobili, paralizzati, in atto di contemplare il cielo nel quale Gesù è appena scomparso. È un richiamo plastico alla situazione culturale, mentale, spirituale della primissima generazione cristiana, che ha vissuto per molti anni, forse due o tre decenni, nell'attesa del ritorno imminente del Signore Gesù. Basterebbe leggere la prima lettera ai Tessalonicesi, negli anni 45 circa. È tutto in questo contesto, no? Questo vi diciamo, noi che viviamo saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono già morti, tutta quella discussione lì, no? Paolo in questo stadio pensava di essere ancora vivo per la fine del mondo. Quindi questa è la convinzione di una comunità il cui futuro non è su questa terra. E non avrà quindi una storia da scrivere, proprio perché il Signore sta tornando. Io dico che la data relativamente tardiva della redazione dei Vangeli si spiega anche così. No? Non c'era bisogno, appunto, di avere strumenti per interpretare una storia. Il clima escatologico, apocalittico in cui si vive, il passaggio di Gesù è dominante, appunto. Ma questo evidentemente non vuol dire che i primi cristiani non disponevano di nessuna informazione su Gesù, sulla sua vita, su ciò che aveva detto e fatto. Disponevano intanto dei testimoni. E anche questa è un'altra ragione fondamentale. C'erano lì le persone che raccontavano, che predicavano, con cui si celebrava, si ricordava Gesù. Che bisogno c'era di scrivere, no? Persone che avevano incontrato e vissuto con Gesù e potevano in ogni momento raccontare qualche fatto, qualche parabola, quell'episodio della vita di Gesù. Ma soprattutto, più che i dettagli della vita di Gesù, interessava l'essenziale della professione di fede, del contenuto della fede in Gesù. E perciò nascono quasi subito due elementi fondamentali. Primo, alcune formule che assomigliano alle professioni di fede, le formule di credo. E in secondo luogo, quelle che servivano per il memoriale eucaristico, per la celebrazione eucaristica. dato battesimo e Eucaristia, no? Perché il credo, sapete, nasce nella professione battesimale insieme, no? Cioè nasce già la prima struttura della comunità cristiana attorno al battesimo e all'Eucaristia. E i primi testi, se vogliamo dire, i primi contenuti orali che si formalizzano sono le prime formulazioni di fede, i primi credo elementari, e sono i primi racconti della passione, vedremo, della passione e dell'incontro del risorto. No. Per questo, ma io non voglio appunto entrare adesso analiticamente in questo discorso, mi serve solo richiamarlo, ma i Vangeli stessi e le epistole sono pieni di queste formule del credo e di questi inni liturgici che sono anteriori ai Vangeli, molto anteriori ai Vangeli. Pensate ai Filippesi 2, è un inno cristologico. Pensate al Magnificat, al Benedictus, al Nunc Dimittis, al Cantico di Mosè dell'Agnello. Quindi questo è il primo nucleo della nascita del Nuovo Testamento. Professioni sintetiche della fede, professioni di fede, e inni cristologici per la presenza del risorto tra noi, per la celebrazione dell'Eucaristia, hai capito? No. Secondo, accanto a questo materiale esistevano di sicuro, ma questa era una tradizione secolare in Israele, di mantenere i detti dei maestri, no? Ma in questo caso siamo sicuri che esistevano dei logia, raccolte di detti, parole, detti, insegnamenti di Gesù, alla maniera dei logia, dei sapienti e dei profeti dell'Antico Testamento. Questi logia erano destinati a una minima catechesi, erano destinati a una memorizzazione, alla predicazione. E in genere questi detti di Gesù erano rivolti a indicare dei comportamenti dei cristiani, per la vita dei cristiani. Esempio tipico, per esempio, il discorso della montagna, quello che noi chiamiamo il discorso della montagna, i tre capitoli di Matteo 5-7, è un insieme di logia, di detti di Gesù raccolti insieme, no? Quindi, nei primi anni del cristianesimo, questi primi cristiani disponevano di queste forme sommarie di scrittura, rappresentate da alcune formule del credo, da inni liturgici e da parole di Gesù. Parole soprattutto di tipo morale, no? Di tipo di insegnamento su come vivere il Vangelo. Appaiono poi le lettere, che saranno poi i primi scritti effettivi, cosiddette lettere apostoliche, in particolare le prime di Paolo, che incominciano, come sappiamo, a fare la loro comparsa abbastanza presto, come un complemento necessario a questi documenti cherigmatici di professione di fede, di indicazione. Dopo bisognava affrontare dei problemi nelle comunità, no? Che venivano a trovarsi di fronte a situazioni che il mondo giudaico o pagano metteva di fronte. Per esempio, è lecito mangiare e comperare al mercato le carni immolate agli idoli? È necessario imporre la circoncisione ai cristiani provenienti dal paganesimo? Come comportarsi di fronte al culto, ai templi e in particolare alcune pratiche come la prostituzione sacra? E quindi tutte le questioni della sessualità, tutte le questioni del cibo, no? Tutte le questioni dei sacrifici. Che atteggiamento assumere di fronte all'autorità? Ecco perché le lettere di Paolo hanno tutti capitoli che riguardano il rapporto con l'autorità, no? Come garantire l'organizzazione delle comunità? Mettiamo dei presbiteri, dei capi, come appunto, che ruolo hanno, come vanno trattati? E quindi, per esempio, tutte le lettere di Paolo hanno accanto le tavole domestiche, la sessualità, il rapporto genitori-figli, il rapporto con la politica o con le autorità civili istituite, e poi hanno tutte le questioni riguardanti il rapporto padrone-servo, no? E ovviamente poi tutte le questioni sulla resurrezione, sull'aldilà, Anche perché, vedremo lì, la gente cominciava a morire, il Signore non torna, questi dove vanno? E se il Signore torna e noi siamo vivi, cosa succede tra noi e i morti? Questa è una lettera ai Tessalonicesi. Sto banalizzando? O sto tirando un po' sulla terra questi discorsi qua che siamo abituati a zufolare così sui balconi, no? Quindi è chiaro che, immaginate che prese di coscienza complesse per elaborare un cristianesimo che doveva iscriversi un po' alla volta nella storia, perché il Signore non tornava. Cosa voleva dire vivere uniti al Signore? In una storia che si stava svolgendo secondo le sue logiche, no? Una storia che bisognava cercare di vivere secondo gli insegnamenti del Cristo. Questa sarebbe una domanda affascinante, certo, molto affascinante, che va molto al di là così delle nostre attenzioni qui. Ma la domanda di quando e perché la prima generazione cristiana ha preso coscienza della storia, della durata che avrebbe caratterizzato il cristianesimo prima del ritorno di Cristo. E questa idea, Cristo è già venuto, non è ancora però tornato, questo periodo intermedio. Come costruirlo? È tutto il tema della Chiesa anche. Chi dà testimonianza delle parole di Gesù autentica? A quali condizioni ciò che si scrive, vedremo, è scrittura da leggere, per esempio, nella Messa? Chi è responsabile alla fine dell'edificazione di una comunità cristiana? E tutta la figura della Bibbia, del ministero, del sacramento, sono tutte robe da creare, no? Comunque, alla domanda come, quando, perché la prima generazione ha preso coscienza della durata o della storia, credo che così le butto lì, insomma ci siano due o tre piste su cui si può facilmente pensare, no? La prima è quella che dicevo, che la semplice esperienza della durata provocata dal fatto che un sacco di gente moriva. L'altro grande tema che noi troviamo in questa formazione dell'idea di storia è il valore stesso della storia per la rivelazione, questa sarebbe profonda da scavare, per la conoscenza piena della verità. Pensate per esempio a un testo che noi leggiamo in un'altra magari attenzione, quello di Giovanni 16, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso, quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà la verità tutta intera. Cioè, lo spessore storico è necessario, la salvezza suppone del tempo, non solo perché tutta l'umanità vi possa accedere, ma perché la verità tutta intera si manifesti. Occorre la storia dell'uomo perché Dio si possa dire, no? E in terzo luogo, la prova delle persecuzioni. Mentre per alcuni anni la comunità cristiana vive una specie di pace relativa, turbata solo dalle tensioni col giudaismo, il fatto che la persecuzione romana si abbatté con una violenza inaudita, al punto che la Chiesa si sentì minacciata di annientamento, no? Dovette condurre i cristiani alla presa di coscienza di un tempo consistente di prova, un tempo in cui il Signore era scandalosamente assente, no?